Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Credo che abbiamo fatto tutti l'esperienza di essere miseri, cioè di essere poveri, di essere bisognosi di aiuto in tanti modi, di aiuto materiale, o di aiuto morale o spirituale. C'è ben sempre chi non vuole ammetterlo, e magari anche dentro di noi c'è una tendenza a non ammettere di essere miseri, di aver bisogno. Però prima o poi ognuno si trova nella necessità ed è costretto magari a ricevere aiuto dagli altri, o a ricevere perdono dagli altri, o a ricevere un sostegno morale o materiale. Le nostre miserie possono essere di vario tipo. Ci sono miserie materiali, ci sono miserie morali, ci sono miserie spirituali. Le miserie psichiche, adesso io non le so distinguere bene le une dalle altre, tante volte sono poi mescolate le une con le altre. Le miserie materiali sono quelle procurate dalla malattia, oppure dalla disoccupazione, dalle carestie. Miseria materiale è di chi è orfano, vedova, di chi è in carcere. Miserie psichiche o morali sono miserie di carenze di affetto, mancanze di amicizie o mancanza di una guida per la vita, per i momenti difficili della vita. E ci sono anche miserie spirituali che ci sono date dalla disobbedienza a Dio, dai nostri peccati soprattutto. Come agisce Dio verso queste miserie dell'uomo? Da tutta la Sacra Scrittura vediamo, e anche dalla nostra esperienza, vediamo come Dio non è distaccato. Egli vede sempre l'uomo come una sua creatura, una creatura caduta nella sua stessa debolezza, oppure caduta in preda al tentatore, al maligno, caduta in una situazione che paga le conseguenze della sua disobbedienza. In fondo tutte le miserie degli uomini vengono fuori da disobbedienze a Dio, magari non direttamente di quella persona, ma anche di altri. Ci sono peccati che fanno andare in miseria altre persone invece che se stessi. Ora Dio sente pietà e compassione. Fin dall'inizio Egli interviene per sollevare l'uomo dalle sue miserie, e ogni suo intervento nella storia dell'uomo è un atto di misericordia, di amore disinteressato. C'è un racconto nella Sacra Scrittura che è un po' emblematico, cioè è un racconto che potrebbe essere lo schema di come Dio interviene nella vicenda di ogni persona, di ogni uomo. Ed è quello che riguarda Adamo ed Eva. Primo intervento di Dio verso Adamo. Gli dà una legge, altrimenti lui non sa, è ignorante, cioè non sa come vivere, come comportarsi. Allora Dio gli dà subito una regola, perché altrimenti non saprebbe cavarsela, sarebbe subito in balia della morte. Ed è il primo atto di amore, quando gli dice non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè, stai in obbedienza, non arrangiarti, non pensare di essere capace da solo. Con questo primo avviso, questo primo avvertimento di Dio, è un atto di amore, un atto di misericordia. secondo atto di misericordia. Vede che l'uomo è solo, che ha bisogno di affetto, che ha bisogno di condividere le esperienze della vita. Perciò gli dà la donna, un dono d'amore, un dono di misericordia. L'affetto umano può essere colmato per un uomo normale da una persona che si vede, perché Adamo aveva sì tutto l'affetto di Dio, però per Adamo era una cosa non piena per lui, doveva poterlo toccare con mano questo affetto di Dio attraverso l'affetto di un'altra persona. Così come anche sempre, anche oggi, anche noi tante volte non sappiamo accontentarci dell'amore di Dio che non si vede e abbiamo bisogno dell'amore, dell'affetto di qualche altra persona. E il primo e il secondo atto di misericordia da parte di Dio verso l'uomo è questo, di dare questa possibilità di avere un affetto, di avere un'amicizia, di avere qualcuno con cui stare, con cui parlare, con cui scambiarsi i doni di Dio. Terzo atto di misericordia di Dio. Dopo la disobbedienza dell'uomo, Dio stesso fa il primo passo per incontrare nuovamente gli occhi e il cuore di Adamo. È Dio che per primo dice: dove sei? Adamo si era nascosto, cioè voleva scomparire da questa terra, si sentiva ormai perso. Dio non lo lascia in questa disperazione, in questo atteggiamento, ma lo interpella: dove sei? E poi lo aiuta a rendersi conto dello stato in cui si trova, lo aiuta a ragionare, gli fa capire che può ancora vivere fuori del nascondiglio e che non deve disperare. Dio stesso si fa incontro. Quarto atto di misericordia. Dio non condanna l'uomo, ma condanna il serpente. Non c'è nessuna parola di condanna dell'uomo, anche se l'uomo avrà conseguenze da quel che ha fatto. Però la condanna di Dio è contro il serpente, non contro l'uomo. Cioè, l'uomo scopre in Dio un alleato, uno che lo vuol difendere, che lo vuol salvare, non uno che lo vuol condannare. E il quinto atto di misericordia da parte di Dio è questo: fece tuniche di pelli e li vestì. L'amore di Dio va oltre ancora, diventa così delicato e così concreto, e li rimedia per quel che si può rimediare all'errore, al peccato dell'uomo. L'uomo soffre di nudità, si scopre impotente, debole, misero. Dio stesso gli fa ancora, qui l'immagine dice, lo rivestì, gli fece tuniche di pelli. Dio stesso lo aiuta anche concretamente. Tutta la storia dell'uomo, anche la nostra storia singola e la storia dell'umanità intera, è rappresentata, possiamo dire, da questi interventi di Dio, da questi atti di misericordia, tanto che può dire che è un intrecciarsi la storia degli uomini, un intrecciarsi del peccato dell'uomo con la misericordia di Dio. Si potrebbe dire che la storia dell'uomo è la storia dell'amore misericordioso di Dio. Credo che è più vero dire così, più che storia degli uomini, storia dell'amore, della misericordia di Dio. Che cosa significa misericordia? Questo termine traduce due parole ebraiche. Se io non le so, non le ho imparate, ma so che una di queste due parole ebraiche sottolinea l'affetto istintivo che ha una mamma per il suo bambino. L'altra parola, che noi traduciamo con misericordia, sottolinea di più un amore che si decide di avere, quindi un amore che viene dalla volontà, preso con una decisione. Un amore che si decide di avere per mantenere delle promesse fatte. L'amore fedele di Dio all'uomo infedele, all'uomo a cui manca la gioia. Ecco, Dio ha tutte e due queste dimensioni di amore. A Lui vengono attribuite tutte e due. Ma soprattutto il secondo termine è più usato. Il secondo termine è quello che esprime la decisione di avere amore. Dio ha deciso di occuparsi dell'uomo, perché l'uomo è sempre debole, sia di fronte alle forze della natura che lo sovrastano, pensiamo ai terremoti, alluvioni, eccetera, sia di fronte al diavolo che li è nemico continuamente, che cerca di insidiargli sempre il calcagno. Ora Dio vuole il bene dell'uomo, sempre. Qualche volta si parla dei castighi di Dio, ma anche questi sono atti di misericordia, perché in fondo i castighi di Dio sono le conseguenze del peccato dell'uomo. Ora, se l'uomo non ha conseguenze per i suoi peccati, non ha conseguenze negative dei suoi peccati, delle sue azioni, allora cede ancora più facilmente alla seduzione degli idoli, cioè del demonio, e giunge a una rovina completa. Perciò i castighi sono un atto di misericordia di Dio, con i quali in maniera forte Dio dice all'uomo: accorgiti che stai andando verso la rovina e riprenditi e convertiti. Però quando l'uomo si pente, Dio non castiga, invece libera l'uomo dalle conseguenze. Non so se vi ricordate il libro di Giona, è proprio un inno alla misericordia di Dio. C'è la città di Ninive che è in balia del peccato continuamente. Allora il profeta viene mandato per dire: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. C'è questo avviso da parte di Dio, un atto di misericordia. La città si converte dal re fino all'ultimo dei cittadini che fanno penitenza, per cui Dio ha misericordia e non distrugge la città. Sappiamo il disappunto del profeta di Giona, che si era seduto sulla collina per ammirare la distruzione, ormai se l'aspettava lui. Lui non era misericordioso. Annunciava la misericordia di Dio, ma lui non ce l'aveva. Avrebbe voluto vedere la distruzione, finché Dio non gli fa capire com'è la situazione, che lui ha misericordia e degli uomini e degli animali, e che perciò anche l'uomo, anche il profeta di Dio, deve assumere gli atteggiamenti di Dio stesso. Altre volte Dio, se non toglie del tutto le conseguenze del peccato, i castighi, diciamo, almeno li allevia. Per esempio nel caso di Davide, per il suo peccato avrebbe dovuto morire, ma dato che Davide si pente, chiede perdono e canta quel salmo che è il Miserere, allora Dio gli perdona: tu non morirai. E invece ci saranno conseguenze poi, conseguenze più leggere. Il segno più grande della misericordia di Dio per questa miseria dell'uomo che è il peccato, il segno della misericordia più grande è Gesù. Gesù viene dato ai ribelli, al popolo infedele, sia Israele che i pagani sono tutti infedeli, anche il popolo di Dio. Alla morte di Gesù concorrono gli uni e gli altri. Gli ebrei per farlo condannare a morte e i pagani per eseguire la condanna. Gesù nella sua vita manifesta tutta l'infinita misericordia del Padre e la manifesta coi miracoli, con le parole e con tutto il suo essere, con tutto quel che fa. Con i miracoli ricordiamo Gesù che guarisce i malati, che perdona i peccatori, risuscita i morti, dà da mangiare ai 5.000 affamati. E con le parole ricordiamo alcune delle parabole, la parabola del figlio al prodigo, per esempio, quella del samaritano, quella della pecora smarrita e tante altre, che mostrano come Dio vuole aver misericordia, vuole amare, è fedele alla promessa fatta all'uomo di amarlo. Perciò Gesù, possiamo dire che in vari modi manifesta la misericordia del Padre, ma non la manifesta soltanto, ma la concretizza. Rende la misericordia del Padre azioni concrete e ancora di più la eternizza, cioè la misericordia del Padre attraverso Gesù la riceviamo noi ancora oggi, dopo 2000 anni dalla sua morte. Anche oggi la celebrazione dell'Eucaristia è la presenza di Gesù che ci dona la misericordia di Dio, che riunisce i figli di Dio che erano dispersi, che dà il cibo spirituale, che dà un aiuto e un sostegno all'uomo in molti modi, a molti livelli. E la morte di Gesù e la sua risurrezione è l'atto più grande della misericordia. Alla morte di Gesù vediamo Dio Padre e Dio Figlio che soffrono insieme per dare all'uomo il massimo amore, per dare all'uomo peccatore l'amore più grande che ci possa essere. Dice la lettera agli Ebrei 2:17: doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso. Ecco, Gesù è stato mandato per questo, per diventare un sommo sacerdote misericordioso. E per questo ha sperimentato anche lui la nostra miseria, tutta tranne quella del peccato. E così è un sacerdote misericordioso ancora oggi alla destra del Padre. È davanti a Dio Padre come sacerdote, cioè come uno che intercede per noi, misericordioso. Così abbiamo visto un po' per tre decenni qualcosa di come Dio è misericordioso, vuole esserlo per noi. Di qui facciamo il passo avanti. Anche noi, figli di Dio, per quel tanto che siamo figli, diventiamo misericordiosi. Perché? Semplicemente perché noi facciamo quello che vediamo fare dal Padre. Come Gesù fa quello che vede fare dal Padre. Se noi vediamo il Padre misericordioso, noi suoi figli facciamo altrettanto. Perché il figlio fa quel che vede fare dal Padre. Dice quel che sente dire dal Padre e così prende lo spunto di tutta la sua vita, di tutto il suo essere dal Padre. Il figlio di Dio allora è in un doppio atteggiamento. Prima di tutto riceve con riconoscenza la misericordia del Padre attraverso Gesù. Prima di tutto la riceve perché ne ha di bisogno. Noi come uomini abbiamo bisogno della misericordia di Dio, perciò il primo atto da parte nostra è quello di accoglierla, di lasciarcene riempire. E quando accogliamo questa misericordia di Dio, allora diventiamo luogo della misericordia di Dio per gli altri, il recipiente della misericordia di Dio per gli altri. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, dice Gesù nel Vangelo di San Matteo, ma nel Vangelo di Luca questa perfezione viene indicata in questo modo: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Gesù vuol tenerci in contemplazione di Dio, vederla lì, la misericordia, per farla come la vediamo, fare la volontà di Dio sulla terra come la vediamo fatta in cielo, come la vediamo predisposta in cielo. Se Dio ha volontà di aver misericordia, noi che siamo i suoi figli sulla terra, la vogliamo eseguire, la vogliamo. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. È Luca 6,36. Il Figlio di Dio così vive la stessa vita del Padre, e perciò è misericordioso come il Padre. Come si esprime nella nostra vita la misericordia di Dio? La misericordia è fedeltà dell'amore al misero, a colui che, per dirla in dialetto, a colui che sta sulle scatole, perché uno che è misero non è bello averlo vicino, perché ci impegna. La misericordia è fedeltà all'amore anche a una persona che ci impegna, che ci chiede con la sua presenza qualche cosa. Quindi la misericordia è una vita che si fa dono di sé, è l'espressione della carità, cioè dell'amore di Dio verso gli altri uomini, così come ce l'ha presentata San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, quando dice come è fatto l'amore di Dio. In fondo è tutto un atto di misericordia questo amore di Dio, è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Ecco come è fatto l'amore di Dio vissuto dal Figlio di Dio, dal cristiano. La misericordia dell'uomo verso un altro uomo è sempre poca cosa, però perlomeno è spazio per la misericordia di Dio. Quando io sono misericordioso verso un altro, la mia misericordia è poco. Però dentro quella misericordia che io ho, c'è quella di Dio stesso. E colui che la riceve, perciò, riceve qualcosa di più grande di un'azione di un uomo. Quello che riceve un atto di misericordia da me può riconoscersi amato da Dio stesso, avvicinato da Lui. Non solo, ma aver misericordia per una, se io ho misericordia per un'altra persona, questa mia misericordia è uno spazio che si apre per ricevere io misericordia da Dio. La carità copre una moltitudine di peccati, diceva San Giacomo. I miei peccati vengono coperti dalla carità, vengono cancellati dall'amore. Per noi che cos'è ancora aver misericordia? È distogliere lo sguardo dal male che viene fatto dal fratello, dall'uomo, e rivolgere lo sguardo al bisogno del suo cuore. Non mi accorgo, o però mi accorgo del male che viene fatto, però non guardo quel male fatto, ma guardo di che cosa ha bisogno il cuore di quella persona. Allora nasce misericordia, perché così Dio fa. Misericordia è vedere il vuoto dell'uomo non come un'occasione per giudicarlo, per accusarlo, condannarlo, ma come occasione per esercitare l'amore. Vedo il vuoto dell'uomo come un luogo che io posso riempire di amore. La misericordia è diretta al povero a cui manca il pane, ed è diretta al povero a cui manca l'amore, cioè al peccatore. E si esprime quindi in due modi, con la condivisione del pane, con l'aiuto, materiale e si esprime col perdono e l'istruzione nella legge di Dio. Se uno ha peccato, misericordia è fargli vedere che ha peccato, istruirlo, ed è misericordia perdonarlo. In fondo è quello che abbiamo visto fare da Dio nello schema che abbiamo visto con Adamo. Anzitutto lo istruisce, poi gli dà affetto, comprensione, gli dà il perdono, un aiuto morale e un aiuto materiale. Gli dà l'istruzione quando gli dà il comando, non mangiare dell'albero, della conoscenza, del bene e del male. Gli dà affetto e amore quando gli mette accanto la donna. Gli dà il perdono quando egli per primo lo avvicina e lo chiama, dicendogli dove sei. Gli dà un aiuto morale quando condanna il serpente e l'uomo non è condannato. Gli dà un aiuto materiale quando lo copre con le tuniche di pelli. Ecco, questo è un po' lo schema che ha usato Dio, che egli usa con noi, ed è lo schema che usiamo noi con i nostri fratelli per aver misericordia. Chi esercita misericordia ha il cuore aperto anche per lasciarsi amare, o meglio ancora si può dire viceversa: chi si lascia amare, chi accoglie misericordia, è in grado di esercitare la stessa misericordia di Dio. C'è una parabola nel Vangelo, quella del servo spietato, ve la ricorderete, Matteo 18:23. Questo servo ha ottenuto misericordia dal suo padrone. Lui non ha avuto misericordia con l'altro servo, allora è stata tolta anche a lui. Cioè, chi non ha misericordia non ha il cuore capace di ricevere misericordia. Chi non ha misericordia con gli altri non è capace di accoglierla, anche se Dio gliela vuol donare. È stato il primo a riceverla e poi gli è stata tolta quando non l'ha avuta per gli altri. Ma c'è anche un piccolissimo episodio raccontato nel Vangelo che ci può far capire qualcosina. È raccontato in Giovanni 13, versetti 6-8. Pietro non vuol lasciarsi lavare i piedi da Gesù, non vuol lasciarsi fare quest'atto di misericordia, vuole arrangiarsi, ma Gesù gli dice: se non ti lasci lavare i piedi da me, non avrai parte con me. E vuol dire molto di più che lavare i piedi: se non ti lasci amare da me, se non ti lasci perdonare, se non ti lasci togliere via lo sporco della tua vita da me, se non accetti di ricevere questa mia misericordia, neanche tu sei capace di aver comunione con me, non sarai capace di fare quello che faccio io, non sarai capace di essere quello che io voglio essere dentro di te. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Chi imita il Padre verso i fratelli fa già parte nel suo cuore della misericordia di Dio. Egli stesso godrà dell'amore fedele di Dio, è già partecipe di Dio. Chi imita il Padre nell'essere misericordioso verso gli uomini. Beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Dove la troveranno la misericordia? I misericordiosi la trovano sia in Dio che negli uomini. Da Dio e dall'uomo otterrà misericordia. Da Dio e perciò anche dall'uomo. Quando io sono misericordioso, Dio non terrà conto di ciò che non sono stato. Ma invece Dio avrà uno sguardo che cerca di riempire ancora il mio vuoto. Non tiene conto di quello che non ho fatto o quello che ho fatto male, ma tien conto di quello di cui ho ancora bisogno per essere somigliante a Lui. Troverà misericordia. Dice l'Apostolo Giacomo 2,13: il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. Chi ha misericordia può essere già sicuro di avere un piede in paradiso. La misericordia avrà sempre la meglio nel giudizio. La parola misericordia o aver misericordia o misericordioso c'è 500-600 volte nella Sacra Scrittura. È proprio ad ogni pagina. Anzi, ci sono anche tanti fatti che sono fatti di misericordia dove non si usa neanche la parola misericordia. Si può dire che tutta la parola di Dio è un atto di misericordia e tutto quello che Dio fa sono atti di misericordia. Per cui c'è spessissimo questa frase: il Signore è ricco di misericordia e di compassione. È ricco di misericordia e di compassione. Giacomo 5,11, Salmo 103,8, tanto per dirne due. Ancora nella lettera di Giacomo 3,17, la sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia. E San Paolo, Efesini 4,32, siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Ecco, l'esempio è sempre Dio. Ripeto quello che aveva detto Gesù nel Vangelo di Luca, che ho detto prima, Luca 6,36, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E come è misericordioso? Come dobbiamo essere misericordiosi? E lo specifica dopo: non giudicate, non condannate, perdonate, date. Con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. E poi c'è ancora quella parabola della pagliuzza e della trave, che è ancora una parabola di come noi possiamo usare misericordia. Come puoi pretendere di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello se prima non togli la trave dal tuo occhio? Prima lasciati purificare tu, accetta la misericordia di Dio, dopo ne avrai per i fratelli. Il Salmo 136 ad ogni riga ci mette dentro quest'altra riga, poiché eterna è la sua misericordia. E vede questo Salmo tutta la creazione, tutto quello che Dio ha fatto come un atto di misericordia. E tutto quello che Dio ha fatto per liberare il popolo di Israele e per condurlo nel deserto e dopo, come un atto di misericordia, poiché eterna è la sua misericordia. E ancora un profeta, Osea 6,6, dice una frase che viene ripetuta due volte da Gesù nel Vangelo di Matteo: misericordia io voglio, non sacrificio. Gli uomini non onorano Dio quando fanno i sacrifici, gli animali anche grossi o chissà che grandi sacrifici. Gli uomini onorano Dio, li assomigliano quando hanno misericordia. Ecco, questo è ciò che è gradito a Dio. San Giovanni ancora dice così: se uno ha ricchezze e vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Con l'amore di Dio può dimorare nell'uomo quando l'uomo apre il cuore, quando l'uomo ha misericordia col bisognoso. Vediamo ancora un paio di esempi di misericordia prima di concludere tra i tanti. Tobia è presentato come l'uomo misericordioso, colui che seppellisce i morti, che dà da mangiare agli affamati, e perciò è seguito con benevolenza dal Signore in ogni cosa che fa e in ogni vicenda della sua vita e della vita di suo figlio. Egli ha riconosciuto così che Dio dice così Tobia: ogni tua via, o Signore, è misericordia e verità. Ogni tua via è misericordia e verità. Davide, quando scappa da suo figlio a Salonne e deve fuggire dalla casa sua, dalla città, e sale il monte Oliveto, c'è un uomo, Simei, che gli tira sassi e gli lancia polvere. C'è uno che lo vuole andare a uccidere questo, ma Davide dice: no, lascia che mi maledica, perché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione. Quindi Davide accetta questa maledizione di quest'uomo e non gli fa niente, ha misericordia con lui, pensando in questo modo di ottenere misericordia anche da Dio. E quando Davide torna vittorioso dopo la morte del figlio a Salonne, questo Simei viene a chiedere pietà e Davide ha pietà di lui e dice: tu non morirai, anche se qualcuno avrebbe voluto vendicare. Un altro atto di misericordia lo vediamo quello che fa San Paolo e che San Paolo chiede a Filemone, questo suo amico, questo cristiano, a cui era fuggito lo schiavo Onesimo ed era andato a rifugiarsi da San Paolo. Paolo glielo manda di ritorno come un atto di misericordia, ma chiede a Filemone di aver misericordia di questo Onesimo, di trattarlo non più da schiavo, ma di trattarlo da fratello. Ecco l'atto di misericordia grande che può essere usato. Gli uomini vivono nuovi rapporti tra di loro quando guardano Dio, quando vedono come Dio agisce con gli uomini, che vedono che Dio agisce da misericordioso, e perciò gli uomini diventano misericordiosi, non per un senso di giustizia umana fondato sulle leggi dell'uomo, ma per un senso di appartenenza a Dio, per il fatto che noi facciamo quello che vediamo fare da Dio. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Potremmo tradurre così: beato chi esercita la misericordia del Padre verso i fratelli, fa già parte della sua vita divina. Beato chi esercita la misericordia del Padre verso i fratelli, fa già parte di Dio. Durante il tempo di silenzio che avrete adesso, potrete con semplicità ricordarvi, lasciarvi venire in mente qualcuna delle frasi che sono state dette, che vi hanno colpito, qualcuna delle parabole di Gesù che ho ricordato, lasciarvi venire in mente con semplicità e guardare la misericordia di Dio, contemplarla. Oppure contemplarla nella vostra vita, guardate come Dio è stato misericordioso nei vari momenti della vostra vita. E così, vedendo la misericordia di Dio, o dalle parole di Gesù, o come è stata in concreto nella vostra esistenza, potrete anche voi diventare recipienti di questa stessa misericordia ed averne continuamente in abbondanza per tutti. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Lodate il Dio degli dei, poiché eterna è la sua misericordia.